Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. E allora vi ricordo sempre di scaricare l'applicazione, che è un'operazione veloce e semplice da fare. Attraverso l'app potete stare connessi con noi con smartphone, PC e tablet e avere la possibilità di sentire la radio ma anche di vedere. Colgo anche l'occasione di salutare coloro che ci guardano la mattina su Top Calcio 24.
Buongiorno.
Gli diamo un buongiorno adesso.
Buongiorno.
Ok. Allora dunque andiamo avanti. No, per quello che riguarda Totti non era riferito a questi giorni, per rispondere, diciamo, no. Si parlava, qualcuno aveva parlato di un incontro avvenuto precedentemente al periodo attuale, che appunto lui ha il Covid in questo momento, in isolamento
pre-Covid.
331-8200 per i 00213 per i vostri messaggi. Mi ero perso un pezzo del numero.
213.
Allora andiamo a presentare gli altri ospiti. Andiamo, abbiamo argomento,
sì,
dai.
Sì, insomma, andiamo al benvenuto a un padrone di casa di Top Calcio 24, Michael Cuomo.
Ciao Michael, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio a voi, è un vero piacere.
Tra l'altro ti vediamo in redazione, giusto?
Eccolo.
Giusto, giusto, siamo in redazione ovviamente. È una giornata dove le notizie arrivano, dalle nazionali, purtroppo notizie...
Sempre negative.
Negative,
positive.
È difficile.
Sono notizie di positività, ma che sono negative, quindi è una cosa incredibile questo momento. Purtroppo anche questa giornata è caratterizzata da queste. E poi non manca il mercato.
Assolutamente, ci arriviamo proprio sul mercato, anche perché stiamo facendo un sondaggio, e quindi lasciamo anche la possibilità agli ascoltatori di rispondere attraverso Twitter, che riguarda poi il mercato, in particolar modo un nome in questo momento va forte su una serie di scambi. Sentiamo un po' che cosa ci dicono poi gli ospiti.
Un po' come
dai.
Il prezzemolo, sta bene dappertutto.
Lo mettono dappertutto, vabbè, ho detto il pacco perché lo mettono ovunque. Dai.
Diamo il benvenuto a Paolo Stringara. Ciao Paolo.
Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, ben trovati, un piacere risentirvi.
Ciao Paolo, un abbraccione.
E poi salutiamo anche Gianluca Savoldi.
Ciao Gianluca, ben trovato.
Buongiorno.
Ben trovato.
Buongiorno
anche a te.
A tutti.
Allora, partiamo un po' dal nome, insomma, così, perché oggi noi abbiamo messo questo sondaggio, voglio sentire un vostro pensiero, che riguarda Eriksen, no? Insomma, viene inserito in una serie di situazioni, e stiamo chiedendo anche agli ascoltatori che cosa ne pensano, perché ad esempio c'è chi...
Allora, la maggior parte lo terrebbe in rosa per il 44%,
sì.
C'è chi lo venderebbe, e sarebbe il 33%,
sì.
Chi lo scambierebbe con Paredes, il 16%, e chi lo scambierebbe con Çalhanoğlu, il 5,6%.
Allora, Michael, parto da te, dai, questo nome, facciamo un giro e poi andiamo a parlare anche più tardi insieme anche la sfida tra Napoli e Milan, dai.
No, è chiaro che la sua è una situazione davvero complicata, nel senso che in quest'Inter con Antonio Conte è chiaro ed evidente ormai che non ci sia posto per lui. Ma tra sei mesi ci sarà ancora Antonio Conte sulla panchina dell'Inter,
ecco.
Perché da quel che sappiamo, se dovesse arrivare Allegri, ecco, chi conosce Allegri ci fa capire, non direttamente ma tergiversando, e noi lo capiamo benissimo, che in un'ipotetica Inter di Allegri Eriksen avrebbe un ruolo,
ci sarebbe benissimo,
avrebbe un ruolo, sì, assolutamente centrale in quell'Inter lì. Quindi è chiaro che cosa fare con Eriksen. Dalla società abbiamo sempre percepito comunque la volontà, a gennaio, vista la situazione attuale e visto anche che Eriksen con le ultime due soste della nazionale non le ha mandate a dire, e questa cosa non ha particolarmente fatto piacere alla società, la società sarà disposta a valutare quali saranno le offerte. Io sono dell'idea che l'Inter dovrà valutare molto bene le condizioni. O ti arriva una condizione economica irrinunciabile, e quindi sappiamo che di questi tempi fare una plusvalenza è qualcosa di raro e di acchiappare il volo, e quindi va bene dopo un anno dove Eriksen sostanzialmente ha perso valore inevitabilmente non giocando, oppure non devi regalare questo giocatore o cadere in scambi che sulla carta potrebbero darti qualcosa ma sono azzardati. Io ho visto il profilo di Paredes, oggettivamente non seguo quotidianamente e settimanalmente la Ligue 1. Paredes è un giocatore che al PSG è stato molto discontinuo, è vero, ha fatto il titolare nell'ultima finale di Champions League, però dal punto di vista dei numeri, delle statistiche sui gol e gli assist, vediamo veramente delle cifre povere.
Io sono ancora più deciso di te. Secondo me, visto che abbiamo fatto il nome di Paredes, di Çalhanoğlu, mi piace moltissimo Çalhanoğlu, ma secondo me Eriksen è superiore a questi due giocatori. Poi non so che cosa ne pensa, voglio sentire anche Paolo Stringara. Paolo.
No, guarda, in assoluto è chiaro che ogni giocatore ha il proprio valore, no? La propria valenza. Poi però c'è il campo, c'è il campionato italiano di mezzo, ci sono tanti però, e quindi inevitabilmente penso che così, l'esperienza di Eriksen all'Inter possa quasi, a meno che tu parlavi di Allegri, di centralità, no? Nel progetto di Allegri da parte di Eriksen, ma altrimenti penso che l'esperienza di Eriksen all'Inter è stato un mezzo disastro. Non so di chi è la colpa, non so perché, per come, però cioè, la realtà è quella lì, non ha inciso, non ha praticamente mai. E quindi a questo punto è un problema dei dirigenti dell'Inter di cercare di non di svenderlo, ma di venderlo e di farci, no? Non lo so, Baratti, non lo so, facessero quello che vogliono, ma insomma è chiaro che devono
risolvere la questione,
cercare di limitare i danni, no? Certo. In questa operazione che purtroppo non ha dato i frutti che tutti speravano, dai.
Gianluca Savoldi?
Ma credo si sia centrato un punto tra tutti, e quello sicuramente del fatto che comunque a questo allenatore, evidentemente in questo modello di gioco, in questo contesto, ovviamente non è una bocciatura assoluta, però in questo contesto mi sembra evidente che Eriksen non vada genio all'allenatore. A questo punto bisogna capire quanto effettivamente c'è la volontà di puntare su Conte. Se è così, bisogna sicuramente fare in modo che possa essere considerato questo eventuale scambio, o comunque sicuramente una cessione, visto e considerato che il giocatore non lo vede. Tra l'altro, insomma, ci sono anche degli allenatori in linea, insomma, quindi possono testimoniarlo. Quando un allenatore poi non vede un giocatore, è difficile fargli cambiare idea. Quindi se non lo vede in questo contesto, assolutamente bisogna capire dall'Inter cosa vuole fare con Conte. Una cosa però mi prevedirla.
Vai.
Questo perché sicuramente fino a questo momento quello che ho detto può sembrare anche, dà anche le sue responsabilità allo stesso giocatore, perché poi sta un giocatore a convincere un allenatore di essere utile, no? Per cui con questo non escludo le responsabilità da parte dello stesso Eriksen. Una cosa però consideriamola, perché mi va di dirla, perché spesso sento parlare ma però non va bene per questo modulo, non va bene per questo sistema. No. Attenzione, cioè un allenatore neanche non fa la fase di non possesso. Attenzione, c'è Gomez a Bergamo che fa tutto tranne che la fase di non possesso, perché comunque non ha dei grossi compiti, e non ha sicuramente dei grossi compiti neanche di posizionamento, perché Gomez va dove vuole. Quindi il punto è: un giocatore del genere, riusciamo a costruirgli un contesto tattico dove possa esprimere? Sì, no. E quindi questo è un po' centrale. No, non dimentichiamoci che non è impossibile creare il contesto, per cui insomma in questo senso non va dimenticato.
Michael, su Çalhanoğlu invece, perché si era parlato anche nelle ore precedenti di un possibile scambio, no? Che tra l'altro Eriksen è un giocatore che con Pioli troverebbe anche una collocazione tattica che sta vicino alle sue caratteristiche, no?
Sì, assolutamente. Il Milan farebbe un balzo in avanti, se va via Çalhanoğlu e arriva Eriksen, per il Milan sarebbe certamente un salto di qualità non indifferente. Ricordiamoci che Çalhanoğlu è un giocatore che nelle due stagioni precedenti a livello numerico sì, ha giocato quasi sempre, ma i numeri traggono un po' in inganno, e perché Çalhanoğlu in queste due prime stagioni ha faticato a trovare la sua collocazione, e perché a livello numerico ha faticato a trovare la continuità e poi la via del gol. Quindi è stato un giocatore che ha giocato sì, ma con scarsi risultati, tant'è che anche la stessa dirigenza non si era mai posta il problema della scadenza del contratto. Di Çalhanoğlu si è sempre parlato in termini di mercato come di un giocatore in uscita. Quindi oggi la situazione si è ribaltata, proprio perché oggi il modulo del Milan prevede la centralità del trequartista, oltre che la bravura di Zlatan Ibrahimovic, che poi è capace di cambiare le sorti di qualsiasi giocatore. Veniamo alla situazione attuale. È una situazione intricata, veramente difficile da sciogliere, perché rimane una ferma posizione della società Milan di non andare oltre determinate cifre, e si parla di cifre di 3 milioni, 3 milioni e mezzo più bonus, e si parte da un'altra situazione irremovibile, che è quella dell'agente del giocatore, che che anch'esso non si muove dalle sue richieste, che sono ben oltre, che vanno ben oltre a quelle del Milan, ovvero si parla di 5, 5 e mezzo, addirittura 6, addirittura 7. Io credo che fino a 7, come leggevo oggi, non si arrivi. 7 è un po' troppo, però 5 e mezzo, 6 sì. Vorrebbe dire già più del doppio, e vorrebbe dire già collocarsi al secondo barra terzo ingaggio della rosa, e questo il Milan A non vuole farlo e B non può neanche permetterselo. È chiaro che se le due parti non troveranno un incontro, cosa farà il Milan? Si terrà il giocatore fino a giugno. Fortunatamente a bilancio il giocatore è stato completamente ammortizzato, quindi non genererebbe alcuna minusvalenza, la sua perdita zero. È chiaro che il Milan perderebbe sì l'occasione di fare plusvalenza totale, però il Milan ha come priorità quella di fare i soldi, di ricavare i soldi dalla qualificazione in Champions League. Quella è più importante di qualsiasi dinamica di mercato. E allora si terrebbe Çalhanoğlu fino a fine stagione.
Da quello che ci dice Michael, l'offerta del Milan non è proprio così accia.
Così accia.
Esatto.
Voglio sentire anche Gianluca Savoldi e Paolo Stringara su Çalhanoğlu, questo prospetto che ci ha fatto Michael Cuomo direttamente dalla redazione di Top Calcio 24. Gianluca.
Guarda, io è vero che i numeri non parlano a suo favore, anche se ultimamente Çalhanoğlu sta convincendo, soprattutto in questo contesto tattico. E del resto basta guardare i calci piazzati nelle altre, senza andare tanto lontano, la percentuale di realizzazione dei calci piazzati in Bundesliga è quella in Italia, per capire che non ha reso secondo le aspettative, al di là di tutto. Però è vero anche che in questo momento, se il Milan, come diceva giustamente Cuomo, ha delle obblighi, se è vero come è vero che Milan ha degli obblighi dal punto di vista di centrare determinati obiettivi, noi sappiamo in questo momento che tipo di valore può avere Çalhanoğlu, e sicuramente che in questo momento però va detto che ha trovato assolutamente la sua collocazione e assolutamente il suo momento, forse il suo momento migliore. Per cui è da un attimo da calcolare bene questa cosa, perché qualsiasi tipo di cambio rischierebbe, non è che vanno poi bene tutti nello stesso contesto, quindi lo stesso discorso di prima, per cui se stiamo pensando di mandare via Eriksen da una parte, perché pur essendo un grande talento, perché la sua collocazione non la trova, il suo perché non lo trova, allora bisogna stare attenti a questo punto, per lo stesso motivo, a non cedere Çalhanoğlu, esatto, non sapendo poi la capacità di adattarsi del nuovo arrivato.
Paolo Stringara.
Guarda, è un discorso molto vecchio, cioè, il calcio italiano è un calcio particolare, non è semplice ambientarsi nel nostro calcio, soprattutto per quelli che arrivano dal calcio inglese. Io non mi ricordo quanti arrivi, no, dal calcio inglese abbiano poi fatto bene anche in Italia, viceversa ce n'è stato magari qualcuno. Quindi poi, come diceva Gianluca, ogni giocatore, ogni anno, ogni contesto, c'è tutta una storia diversa, cioè, quindi è vero, sì, poi c'è il giocatore campione in assoluto, a parte il fatto che secondo me non sono campioni in assoluto né l'uno né l'altro, né Çalhanoğlu né Eriksen, sono buoni giocatori, ma non mi sembra che siano, no, quelli che possono spostare gli equilibri di un campionato per una squadra importante come l'Inter o come il Milan. E quindi ti dico, va bene tutto o il contrario di tutto, non penso che ci sia tutta questa differenza, semplicemente nel cambio attualmente, in questo momento, potrebbe guadagnarci secondo me l'Inter, perché Çalhanoğlu, dopo due anni, come dicevamo, di un po' così di ingresso, diciamo, no, nel campionato italiano, piano piano sta cominciando a capire magari forse i meccanismi, l'altro ancora assolutamente è fuori, è un pesce fuor d'acqua, quindi non so, poi magari con il cambio da società a società, da situazione a situazione, può darsi che Eriksen possa ritornare a essere, no, quello che abbiamo visto in Inghilterra, che era un ottimo giocatore, ci mancherebbe altro. Però
Paolo,
tutto da verificare.
Paolo, senti, voglio chiederti una cosa su Napoli-Milan e poi voglio sentire anche Savoldi e Cuomo. C'è questa gara dove da una parte il Milan arriva senza allenatore, perché è perso l'allenatore e anche il secondo, ci sarà Bonera. Dall'altra parte sto leggendo che il Napoli ha delle assenze, cominciano ad essere parecchie, c'è Isai, poi Ospina da verificare, Bakayoko ha la febbre ma è negativo al tampone, è stato fatto questo controllo, Osimhen, abbiamo prima fatto il collegamento anche con Villa Stuart, quindi
è negativo, ma è una questione per
la spalla. Cioè, pesano di più le assenze dei calciatori, dove il Napoli ha comunque una rosa abbastanza completa, perché poi è vero che mancano questi, ma ha la possibilità di attingere ad altre risorse, o le assenze invece dell'allenatore e anche del vice, che sono un po' le due guide, no? Vediamo anche durante la partita, se non parla l'allenatore parla il vice. Ecco, qual è più pesante? Paolo, parto da te come allenatore.
Sì, io penso che così leggermente sia un po' più pesante l'assenza dell'allenatore, perché l'allenatore poi è quello che ti dà, che non solo poi ti parla della partita, no, immediatamente prima, oppure di quello che devi fare, no, durante la partita, ma è quello che la prepara nella settimana la partita, quindi già per tutta
anche
la
se
settimana...
so che adesso poi Michael ce lo, anche se so Michael ce lo dirà adesso, no? Però c'è, no, c'è un dialogo aperto tra Pioli e attraverso dei nuovi sistemi con Bonera, quindi stanno parlando continuamente, però certo la presenza in campo è un'altra cosa,
non è la stessa cosa.
No, la presenza in campo è il tono della voce, è lo sguardo, ci sono tante cose, tante piccolezze, no,
sfumature,
che fanno sì che l'allenatore sia indispensabile, secondo me. No, da allenatore perlomeno te lo dico.
Certo,
da
certo.
Ex calciatore ti posso dire, è chiaro che se in campo ti mancano quelli un po' più bravi, quelli un po' più forti, però ti dico, ci vuole qualcuno che coordina tutto, e assolutamente nel calcio di oggi con le rose di 30 giocatori.
Tu dici l'allenatore, l'allenatore è importante.
L'allenatore, perché dà equilibrio, dà una situazione di normalità, di tranquillità, che voglio dire, sì, è evidente, se poi ti manca il fuori classe, è evidente che anche in campo ti manca, no? Però il Napoli non penso abbia tutti questi problemi, perché ha una rosa finalmente molto ampia rispetto anche agli anni scorsi.
Savoldi.
Ma si sente quando parla qualcuno che negli spogliatoi ci ha vissuto e le squadre le ha guidate, quindi sono d'accordissimo col mister, che tra l'altro approfitto per salutare e mandare un abbraccio, perché qualche bella sfida, derby Pisa-Livorno, e qualche, insomma, qualche volta in campo ci siamo incontrati, quindi approfitto per mandargli un caro saluto e faccio complimenti per l'analisi, perché mi trovo assolutamente d'accordo.
Adesso gli fai saluti, in campo non vi salutavate, di la verità.
No, c'era tensione, perché erano derby, erano gare importanti, quindi sicuramente i tempi c'era tensione, però le ricordiamo, penso,
sì,
entrambi,
dai,
con grande affetto, anche di fronte a delle battaglie.
Sì, ci mancherebbe. Poi il bello del calcio è anche quello, no? Nelle partite poi così sentite.
Assolutamente.
Quindi dicevi, Gianluca, pesa di più, rimanendo
dicevo
un po'...
che sono d'accordo, che fino a che, anche sul fatto soprattutto che poi il Napoli ha sicuramente delle alternative, ecco, no, non credo che fino a questo numero di giocatori, certo, se poi succede come il Palermo che deve andare in panchina nessuno, o forse era solo il portiere di riserva, se non sbaglio, che è andato in panchina, allora lì certo stiamo parlando sicuramente di una situazione assolutamente straordinaria, per cui la partita chiaro che cambia, però in linea di massima non credo che per quanto due o tre giocatori importanti siano, ripeto, centrali magari nel progetto, possa una squadra in questo momento con cinque cambi, poi insomma, poi una squadra come Napoli Vina, credo che possano nascondersi dietro a questo fatto, anche perché purtroppo o è così quest'anno o è così, e quindi dobbiamo, anche questa deve diventare una bravura dei club, dello spogliatoio, e sicuramente in primis anche dell'allenatore, come diceva giustamente il mister.
No, ma poi ci sarà Ibrahimovic che potrà...
che fa l'allenatore in campo,
esatto.
Michael, è così, c'è l'allenatore in campo nel Milan, no?
sì, questo sicuramente, però l'hanno detto due che lo spogliatoio l'hanno vissuto, l'assenza dell'allenatore pesa più che altro nella testa, nella psicologia dei giocatori, in una settimana dove tra l'altro la squadra starà pochissimo insieme per preparare la partita, perché il Milan, pensate bene, che ha consegnato alle rispettive selezioni ben 16 giocatori, quindi a Milanello per 10 giorni sostanzialmente si sono ritrovati 4-5 elementi, sicuramente tra questi c'erano Theo Hernandez e Ibrahimovic, che rappresentano una bella fetta di Milan in questo momento, e poi tutto il resto erano ragazzi della primavera o aggregati, quindi capite bene che la preparazione partita è stata una preparazione davvero complicata per il Milan. Che dire poi, la testa fa molto, soprattutto in un calcio così dove contano dei fattori esterni purtroppo in senso negativo, e quando non hai la forza dell'allenatore, guarda, l'importanza dell'allenatore si percepisce benissimo da come la Lazio pareggia la partita contro la Juventus, cioè Inzaghi fa una mossa da fuori classe, è lui che indica come battere.
È vero, hai ragione, guarda, stai facendo una sottolineatura importante, secondo me.
La notano in pochi, ma quello che fa Inzaghi in quella rimessa laterale, indicando
dove deve, dove deve andarla a battere, cioè lo sposta. Bravo. Proprio, gli dice guarda che devi andare a battere davanti, non dietro, cioè.
Bravo, lo segna lui quel gol, e quindi capite bene che soprattutto nei momenti di difficoltà, e il Milan a Napoli di difficoltà ne incontrerà inevitabilmente, l'allenatore può fare la differenza. Quindi è chiaro che al Napoli è vero, manca un centrocampista che si sta rivelando fondamentale come Bakayoko, con ogni probabilità mancherà l'attaccante, mancherà il portiere, però Meret ha un attacco comunque che
c'è, Mertens che potrebbe tornare nella sua posizione dove ha fatto una valanga di gol, non ce lo dimentichiamo, perché adesso non segna.
E c'è Demme a centrocampo, scusate, che non è più il titolare.
Prego, ma... c'è Paolo Stringale, vuole dire una cosa. Prego Paolo, vai.
No, intanto a Napoli sono tutti lì che si toccano, no? Perché nelle parti basse. E sicuramente, perché nel calcio è vero tutto, ma anche il contrario tutto, il Milan vincerà a Napoli. Dopo tutto quello che abbiamo detto,
Vabbè, dai, può capitare. D'altronde,
il calcio è bello per questo, no?
Esatto.
Una banda magari di sgangherati senza neanche, e poi magari vanno e vincono.
Che poi nelle difficoltà una squadra si può fare ancora più forte, attenzione, si può compattare ancora di più, quindi questo non lo escludiamo. Io voglio chiedere una cosa a Gianluca. Gianluca, ho letto anche dello scambio, Gianluca Savoldi, scambio Vecino-Milik. A parte che ormai Milik è scomparso nel Napoli, perché non è... Che ne pensi? Approvi? Ti piace questa situazione?
Io adoro Milik come giocatore, l'ho sempre adorato, e quindi chiaramente mi dispiace vederlo fuori dai giochi, e quindi gli auguro di trovare prestissimo una squadra, mi auguro di vederlo in campo prestissimo. È chiaro che in questa situazione qualsiasi, anche uno scambio del genere, dove sicuramente non arriva poi un'altra punta nel valore di Milik, sicuramente da prendere in considerazione, piuttosto che lasciare comunque un giocatore, ripeto, così ai box per un campionato intero, sicuramente ci sarà da fare questo tipo di valutazione. Credo che sicuramente credo che paradossalmente delle due ci guadagnerà alla grandissima l'Inter eventualmente da questa operazione, perché
ma ci picchia.
Credo che all'Inter manchi proprio un giocatore del genere, perché poi non dimentichiamoci che manca un po' quella che è la punta alla Lukaku nel momento in cui...
Non c'è Lukaku.
Perlomeno con certa esperienza, perché a me Pinamonte piace tantissimo, però diciamo la punta è con peso in tutti i sensi, ecco, dal punto di vista mentale che può essere... E quindi Milik potrebbe andare a togliere un problema e anche qualche alibi a Conte che fino a questo momento sicuramente si è sempre lamentato di tutto, per cui ovviamente anche della mancanza di un'alternativa,
è vero. Va bene, siamo arrivati al termine di questo passaggio, quindi grazie a Gianluca Savoldi, grazie a Paolo Stringara, un abbraccio ad entrambi.
Grazie a voi.
E poi ciao, salutiamo anche Michael Cuomo e la redazione di Top Calcio 24. Buon lavoro, Michael.
Ciao.
Grazie a voi. Grazie. Ciao,
a presto. Ciao. Ci fermiamo e torniamo tra poco, insomma, sempre con voi, dai. Sempre.